Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, ben ritrovati da Rosario Tronnolone ad un nuovo appuntamento con As Time Goes By. Ed è proprio il caso di dirlo, visto che anche se il tempo passa, il buon cinema resta. Lo dimostra questa rassegna di cui parliamo questa mattina, Falsi Innocenti Colpevoli, presentata all'Accademia di Francia a Roma, che è un confronto tra le filmografie di due straordinari maestri del cinema. Due maestri europei, entrambi trapiantati a Hollywood, Fritz Lang e Alfred Hitchcock. Ne parliamo con l'organizzatore di questa rassegna, il professor Paolo Bertetto. Buongiorno e benvenuto in trasmissione.
Buongiorno a lei, grazie.
Allora, dicevamo, il titolo di questa rassegna è Falsi Innocenti Colpevoli. Intanto, perché appunto questo titolo?
Per la volontà di far vedere Lang e Hitchcock, che sono due maestri assoluti della messa in scena. In fondo sono due registi di cui si è detto che hanno interpretato il rigore della regia, il rigore della messa in scena al più alto livello possibile. Due registi che fra l'altro noi oggi consideriamo appunto come dei maestri assoluti, anche grazie all'attività, diciamo, di rivalutazione e di rilettura della storia del cinema che è stata compiuta in particolare dal gruppo dei Cahiers du Cinéma e di Bazin, che sicuramente hanno al loro attivo una serie di operazioni di recupero e di rivisitazione della storia del cinema di primo ordine. Lang e Hitchcock sono, come dicevo, due grandi maestri della messa in scena. Sono nello stesso tempo due registi che lavoravano con una capacità di programmazione totale e di controllo totale di tutte le fasi della realizzazione, con una ossessività e un impegno e una precisione assolutamente particolari. In fondo sono due registi che hanno costruito proprio l'idea di messa in scena come, diciamo, progetto formale totale, e lo hanno fatto diciamo guardandosi e al tempo stesso osteggiandosi l'un l'altro, con un rapporto un po' ossessivo e un po', diciamo, di rimozione che li ha segnati per tutta la vita. Il titolo Falsi Innocenti Colpevoli ha poi in realtà una ragione effettiva, perché è vero che il tema dell'innocenza e della colpevolezza, o l'idea che in fondo in qualche misura siamo tutti colpevoli, è un'idea che effettivamente attraversa sia la visione del mondo di Lang che la visione del mondo di Hitchcock, e sia il cinema di Lang che il cinema di Hitchcock.
Entrambi hanno giocato, e lo si vede anche dai titoli appunto scelti per questa rassegna, hanno giocato con alcuni dei sentimenti più riposti dell'animo umano, con l'angoscia, con la paura, con il senso di colpa di cui lei appunto parla. I titoli scelti sono così basati su quale tipo di criterio?
Ma quello che noi proponiamo è una lettura possibile del rapporto Lang-Hitchcock. Si potrebbe dire che altre letture avrebbero potuto essere fatte, e la rassegna, che presenta 14 film ed è quindi una rassegna già significativa, avrebbe potuto essere ulteriormente ampliata, questo va detto. Però in ogni caso noi abbiamo cercato di mostrare delle convergenze che sono di più tipi, nel senso che ci sono alcune convergenze che sono convergenze tematiche o narrative, ci sono altre convergenze che sono convergenze relative alla presenza di ossessioni, fantasmi e di ritorni, di immagini, di situazioni, eccetera. E ci sono altre convergenze che invece sono legate, diciamo, alla dimensione del cinema, perché in fondo fondo sia Lang che Hitchcock sono due registi che si interrogano continuamente sulla natura del cinema e che riflettono anche sul proprio lavoro. Sono due grandi sperimentatori, anche se sono due registi che lavorano per il grande pubblico e che hanno sicuramente un grande successo di mercato. Lang soprattutto in Germania, Hitchcock a Hollywood è invece un regista che garantisce generalmente con i propri film dei risultati eccellenti al botteghino. Però nello stesso tempo sono dei registi, come dicevo, che non hanno un atteggiamento, diciamo, ingenuo o immediatamente narrativo rispetto a quello che fanno. Ci sono delle riflessioni interne ai loro film su che cosa sia il cinema, quale sia lo statuto dell'immagine cinematografica, quale sia la struttura del narrare cinematografico, che sono di grandissimo interesse. Quindi in realtà, se noi andiamo a vedere nel programma che è stato elaborato, per esempio i due film con cui si apre la rassegna del Lodger e M, sono due film in fondo legati alla figura di un serial killer o di un criminale nascosto che l'indagine cerca di scoprire. Altri film, per esempio 39 Steps, cioè il Club dei 39, o Ministry of Fear, cioè il prigioniero del terrore, sono due spy story. Lang e Hitchcock erano specializzati sia nel thriller che nel noir che nella spy story, evidentemente. Altri film, per esempio, come Woman in the Window e Vertigo, cioè La donna che visse due, cioè La donna del ritratto e La donna che visse due volte, sono film che a mio avviso mettono in luce un aspetto fondamentale dell'immagine filmica, cioè il fatto di essere, diciamo, un doppio differenziale del mondo, e lo fanno attraverso Woman in the Window, una grande sequenza in cui l'immagine della protagonista è doppiata dalla vetrina ed è visibile anche in un quadro esposto nella vetrina. Vertigo, attraverso un meccanismo narrativo estremamente elaborato, in cui in realtà la protagonista Kim Novak appare come l'oggetto del lavoro di trasformazione e di manipolazione di due soggetti maschili diversi. Quindi in realtà i temi che noi abbiamo affrontato sono, e le logiche che abbiamo cercato di oggettivare nell'ambito della rassegna, sono di tipo molto diverso, ma al tempo stesso hanno questa volontà di farci vedere come entrambi i registi lavorino al tempo stesso su una riflessione e un approfondimento delle possibilità narrative, spettacolari e di suspense del cinema da un lato, e dall'altro riflettano anche sistematicamente su che cosa sia la macchina film.
Allora, spieghiamo un attimo come si svolgerà proprio ciascuna delle serate. Le due proiezioni, appunto, dei film, intervallate poi dall'intervento di un professore universitario.
Esatto, abbiamo cercato di presentare i film naturalmente attraverso un accostamento per omogeneità di vario tipo, come dicevo prima, sì, e al tempo stesso di accompagnare la presentazione dei film con un intervento critico che è affidato prevalentemente a docenti universitari, e quindi per esempio ad alcuni docenti dell'Università di Roma III, che sono Veronica Pravadelli, Vito Zagarrio e Giorgio De Vincenti. Io interverrò anche per parlare della donna del ritratto e della donna che visse due volte, cioè di Woman in the Window e di Vertigo, e anche un giovane studioso che insegna alla Sapienza come me, Andrea Minuz, interverrà a presentare altri due film, e poi avremo anche la presenza di Esther De Miro, che è una docente dell'Università di Roma, e una presentazione invece affidato a Paolo D'Agostini, che è un critico cinematografico di Repubblica e che fra l'altro insegna anche nel corso specialistico dell'Università La Sapienza. Ci interessava proprio in fondo guidare, o perlomeno diciamo corredare, la visione dei film attraverso la presentazione di una lettura critica, nel senso che Certo, i film generalmente hanno una forza e una visibilità assolutamente autonoma, ma noi siamo persuasi che, soprattutto quando si tratta di vedere dei film importanti dal punto di vista della storia del cinema e dell'elaborazione delle strutture formali, immaginarie, eccetera, una lettura critica può aiutare ad una comprensione più profonda.
Io vorrei rimanere un attimo proprio sul tema che tra l'altro lei stesso affronterà durante questa rassegna, cioè l'intervento sulla donna del ritratto e la donna che visse due volte. In particolare La donna che visse due volte è uno dei film generalmente considerati tra i più emblematici e significativi nella carriera di Hitchcock. E qual è il suo giudizio su questo film?
Anch'io penso che Vertigo o La donna che visse due volte, e diciamo la verità, il titolo Vertigo è più bello.
Sì.
Però il problema
anche perché
è
una
che...
donna che non è vissuta mai, poi in realtà.
Esatto, è vissuta due volte ma senza mai arrivare a vivere veramente una vita autonoma, almeno diciamo nel film. No? E no, in realtà il film non ha potuto essere tradotto Vertigine perché Vertigine era il titolo che è stato dato in Italia a un film di Otto Preminger intitolato in America L'ora, sì, con Gene Tierney, eccetera, per cui i distributori hanno dovuto scegliere un titolo diverso, però io insisto sul fatto che Vertigo è molto più suggestivo e molto più efficace. No, è un film secondo me straordinario. Anch'io, se dovessi scegliere un film di Hitchcock, direi che è il grande film, il grandissimo film di Hitchcock, ed è un film che appunto è costruito sulla, diciamo, su un doppio meccanismo di inganno, nel senso che appunto nella prima parte del film si costruisce un personaggio che è in realtà una coppia differente di un altro personaggio che noi non vediamo, e nella seconda parte del film il protagonista, cioè un altro uomo, cerca di fare della stessa persona un personaggio diverso da quella che la persona stessa è e simile all'immagine manipolata che aveva conosciuto nell'ambito del primo film. Quindi è un film in cui potremmo dire due grandi temi vengono affrontati in maniera diretta. Da un lato la questione del soggetto, dell'identità del soggetto, delle configurazioni del soggetto e della autonomia o della manipolabilità del soggetto stesso, e dall'altro il tema in fondo della messa in scena, perché il lavoro che il primo manipolatore e il lavoro che il secondo manipolatore fanno ai danni della protagonista interpretata da Kim Novak, come sappiamo, è proprio un lavoro di messa in scena, cioè di manipolazione di un soggetto perché giochi un ruolo, svolga una funzione all'interno della scena narrativa del film, e questo lavoro ha degli aspetti proprio di palese messa in scena. La sequenza in cui la donna viene truccata oppure si tinge i capelli di biondo e poi viene ulteriormente ripettinata, potremmo dire, a partire dalle suggestioni e delle indicazioni del protagonista Scotty, interpretato da James Stewart, ebbene è una vera e propria sequenza di trucco funzionale a una messa in scena, e quindi mi sembra che il film sappia lavorare con straordinaria efficacia, con straordinaria intensità all'interno proprio di questa duplice prospettiva, cioè di riflessione e di oggettivazione della questione del soggetto e della questione della messa in scena. E fra l'altro il film ha poi anche un'efficacia visiva straordinaria. Io ho l'impressione che proprio il lavoro che Hitchcock ha fatto su San Francisco e sugli dintorni di San Francisco, eccetera, sia di grandissima efficacia visiva. In fondo le immagini di Hitchcock hanno sempre una forza e una particolarità che garantisce sicuramente un'intensità del tutto particolare. Devo dire che, contrariamente a quello che credeva Hitchcock, anche Kim Novak, a mio avviso, gioca perfettamente il suo ruolo. Hitchcock non amava Kim Novak, la riteneva inespressiva, ma a mio avviso l'ambiguità di Kim Novak durante tutto il film sottolinea proprio in maniera esemplare l'enigmaticità della protagonista e la sua, quindi, ambiguità funzionale funzionale alla narrazione. D'altronde il film è poi ulteriormente significativo proprio perché insiste sul tema, diciamo, della malia, della suggestione, no? Del fatto sì. che in realtà i personaggi sono presi all'interno di una situazione di ossessione progressiva, eccetera, no? Ed il film gioca anche sia dal punto di vista grafico all'inizio che dal punto di vista dei movimenti di macchina durante il film su questo tema della spirale, no? Che è un po' il simbolo stesso della fascinazione e della malia perversa all'interno del quale i personaggi e poi anche lo spettatore sono coinvolti.
Io sono sicuro che i nostri ascoltatori hanno intanto voglia di rivedere il film, speriamo appunto che vengano venerdì 24 novembre, l'appuntamento è appunto con La donna del ritratto di Fritz Lang, poi con l'intervento del professor Paolo Bertetto e subito dopo La donna che visse due volte, o Vertigo, come appunto ci piace di più chiamarlo. E la rassegna si chiude martedì prossimo, 28 novembre, con L'alibi era perfetto e La finestra sul cortile. In questo caso che cosa ha voluto mettere a confronto?
Sì, anche in questo caso in realtà io volevo sottolineare, diciamo, l'attenzione di Lang e di Hitchcock ai meccanismi cinematografici, no? Perché Rear Window, cioè La finestra sul cortile, è un film che è stato, a mio avviso, giustamente interpretato anche come un film sul cinema. È uno straordinario film su una storia di omicidio e di indagine, come spesso capita in Hitchcock, in cui si sa benissimo chi è il colpevole e via di seguito, ma si tratta di smascherarlo, no? In genere in Hitchcock il problema di chi sia il colpevole non è mai la questione fondamentale. La questione fondamentale è produrre una suspense e un'angoscia attraverso processi di identificazione forte con il protagonista che si trova in una situazione di minaccia e via di seguito. In Finestra sul cortile, in ogni modo, il film è tutto costruito, potremmo dire, su alcuni aspetti che alludono al cinema, e cioè il protagonista è in una sedia a rotelle perché ha una gamba ingessata e osserva quello che succede dall'altra parte del cortile, nelle case di fronte. Il suo atteggiamento è l'atteggiamento di uno spettatore voyeur. E come spettatore voyeur segue quello che succede, ma si trova sostanzialmente nella stessa posizione dello spettatore cinematografico. Il protagonista non può toccare e avere dei rapporti diretti con le persone che vede, proprio come lo spettatore non può toccare e non può incidere evidentemente sullo sviluppo narrativo delle immagini che vede sullo schermo. Insieme, tutto il film è visto attraverso il filtro e la dimensione della finestra, che è una sorta di piccolo schermo, è una sorta, diciamo, di strumento che seleziona il visibile e ci mostra un'immagine dell'azione dei vari personaggi nei loro appartamenti, che è non differente proprio nella configurazione del visibile dall'immagine schermica. E quindi anche in questo caso c'è da parte di Hitchcock un esplicito riferimento alla dimensione del cinema, eccetera. E poi anche altri meccanismi fanno ancora riferimento, per esempio, alla dimensione del montaggio, oppure al carattere di macchina dell'operazione cinematografica e delle tecnologie e alla funzione delle tecnologie ottiche, eccetera. Il film di Lang che ho voluto accostare era L'alibi era perfetto. È un film che riflette, potremmo dire in maniera molto articolata, sul sapere interno al testo, il sapere dei personaggi e il sapere dello spettatore, perché è un film di cui non vorrei raccontare eccessivamente la storia, perché qui c'è una sorpresa molto grossa che evidentemente non vorrei rilevare, ma Lang costruisce proprio il film attraverso la comunicazione di una serie di informazioni allo spettatore, quindi di un sapere narrativo, e attraverso la rimozione di una serie di altre informazioni. E nella articolazione di questo meccanismo riflette, a mio avviso, in maniera molto efficace proprio su quello che è il sapere spettatoriale, su quella che è la possibile identificazione dello spettatore e sulla quindi partecipazione e comprensione della narrazione filmica da parte dello spettatore. E Lang, fra l'altro, nei suoi materiali preparatori, che sono sempre estremamente precisi, aveva proprio elaborato uno schema per lavorare in maniera specifica sul sapere narrativo e sul sapere dello spettatore. Quindi mi pare che anche in questo film l'aspetto metacinematografico e in questo caso soprattutto metanarrativo sia particolarmente sviluppato.
Direi che questa rassegna permette a chi ancora non lo sapesse di capire perché il cinema può far innamorare della sua magia, veramente. Quindi io la ringrazio molto di essere stato nostro ospite, do l'appuntamento anche ai nostri ascoltatori all'Accademia di Francia a Roma fino a martedì 28 novembre per questa rassegna Falsi Innocenti Colpevoli a partire dalle 20 ogni giorno e appunto con questo confronto tra Fritz Lang e Alfred Hitchcock. Grazie al professor Paolo Bertetto di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei e arrivederci.
E con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno. Vi do appuntamento con As Time Goes By a mercoledì prossimo.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.